Voce presente. Voce presente. Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori, bentornati, bentornati a Voce Presente, la rubrica settimanale di Radio Voce Camona che ogni venerdì mattina ci porta a spasso per la valle. Cosa facciamo? Vi raccontiamo gli eventi, vi raccontiamo quello che succede con interviste in esterno. Questo però ormai lo sapete quasi meglio di me, devo dire, e grazie appunto perché ci seguite e ci mandate anche dei feedback. Io direi che per iniziare a introdurre il tema di questa puntata devo avvisarvi che è abbastanza sensibile, ascolteremo delle testimonianze forti e toccheremo degli argomenti, insomma, che toccheranno a loro volta delle corde molto profonde dentro di noi. Facciamo allora partire la nostra metaforica macchina del tempo.
Voce presente.
Partiti e arrivati, eccoci qua. Come sempre, grazie a queste escamotage ce ne andiamo in giro per la valle. E siamo arrivati dove? Al pomeriggio di mercoledì 20 novembre ci troviamo presso la sala conferenze dell'ospedale di Esine. Ora si è appena tenuto un incontro, aperto al pubblico, dedicato alla giornata mondiale della prematurità, dal titolo Accesso a cure di qualità ovunque. Chi c'era a questo incontro? Hanno parlato diverse figure importanti, quindi gli operatori del Dipartimento Materno Infantile della SST della Val Camonica, i volontari di più associazioni, il professor Gaetano Chierico, che poi ascolteremo insieme, e insomma c'hanno diverse voci che hanno contribuito a questa giornata. E in sala c'erano anche dei bambini, delle bambine e dei genitori, insomma, che hanno vissuto il percorso della nascita prematura e di tutto quello appunto che ne è conseguito. Io direi allora di iniziare a raccontare quella che è la prematurità in Valle Camonica. Partiamo insieme da qui.
Dario Magnini, sono il primario di pediatria, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale di Esine.
Allora, visto che ho il piacere di incontrare la persona che tutte le settimane ci manda il report dei nati in Valle Camonica, parliamo anche di questa iniziativa magari.
È una bellissima iniziativa che consiste nel comunicare ogni settimana, ogni sabato all'una, i nati degli ultimi 7 giorni. È una bella iniziativa perché la nascita di un bambino non è soltanto una ricchezza, un dono che una famiglia riceve, ma è un dono per tutta la comunità. Quindi noi pensiamo che sia una cosa molto bella che le persone, tutti i cittadini, sappiano che sono nati dai bambini perché sono il nostro futuro e perché anche sono il nostro impegno. I genitori che crescono un bambino oggi hanno bisogno di tanti aiuti, non devono essere lasciati soli, ma dobbiamo sapere che ci sono dei bambini da crescere, dei bambini che rappresenteranno il nostro futuro, la nostra ricchezza.
E alcuni di questi bambini può succedere che nascano prematuri. Dicevamo prima 13 milioni nel mondo, 25 milioni in Italia, stime annuali. E in Valle Camonica riusciamo a dare delle cifre?
I nati prematuri sono circa il 7% di tutte le nascite, e anche col calo delle nascite che è avvenuto negli ultimi anni in tutto il nostro paese, in realtà la percentuale è sempre rimasta sostanzialmente uguale. In Valle Camonica sono circa 40 bambini che nascono prematuri ogni anno. Di questi bambini alcuni sono, noi li chiamiamo prematuri tardivi, late preterm, sono bambini che nascono tra le 34 e le 37 settimane, che vengono accuditi e ricoverati nella nostra patologia neonatale di Esine. Altri bambini invece sono estremamente prematuri, cioè nascono prima delle 34 settimane. In questo caso il nostro sistema, la nostra rete territoriale fa sì che vengano centralizzati se possibile in utero oppure dopo la nascita se non è possibile il trasferimento nelle terapie intensive neonatali che nella Lombardia orientale sono rappresentate dalla terapia intensiva neonatale degli ospedali civili di Brescia.
I bambini che restano qua con i loro genitori, che tipo di assistenza ricevono da parte dell'ospedale? Quali sono i servizi?
Allora, l'assistenza che ricevono è il più simile possibile a quella dei bambini nati a termine. Un aspetto molto, secondo me, importante ed anche un punto di forza del nostro punto nascita è che le infermiere che lavorano al nido sono le stesse che lavorano in patologia neonatale. Abbiamo cercato di portare in patologia neonatale non soltanto la tecnologia, quindi l'assistenza che so respiratoria, nutrizionale che questi bambini necessitano, ma anche tutte quelle forme che oggi sono molto importanti di cura, di assistenza del neonato, intendo il contatto pelle a pelle, il sostegno all'allattamento al seno, la presenza dei genitori genitori fin dalla nascita, nessuna separazione, coinvolgimento di loro stessi. L'assistenza che ricevono ovviamente sono bambini che hanno dei problemi, problemi respiratori, problemi digestivi, problemi metabolici, problemi di ittero, sono pazienti pretermine a tutti gli effetti e che ne richiedono una grande attenzione e una grande cura.
Una grande attenzione, una grande cura che presuppone quindi anche un coinvolgimento di figure in alcuni casi anche esterne, cioè del volontariato che ruota attorno a queste situazioni, nel senso che la valle è sempre colma di affetto quando c'è bisogno.
C'è tantissimo volontariato che ruota intorno alla pediatria e che è di sostegno sia agli operatori sanitari che ai genitori. Qui il discorso andrebbe allargato a tutti i neonati, neonati pretermine, neonati a termine. Intorno al nido ci sono iniziative molto importanti, nati con la cultura, coinvolgimento dei nostri musei di Cividate e di Naquane. A tutti i neonati viene dato alla nascita un passaporto culturale che consente alle famiglie di frequentare i musei della nostra Valle Camonica nel primo anno di vita con tutti i loro figli e loro stessi. Ci sono nati per leggere, ci sono nati per la musica, ci sono la polizia stradale che ci aiuta a tenere i corsi di trasporto sicuro dei neonati con impegno e con costanza. Ci sono l'Abbio che aiuta i genitori quando hanno bisogno di un attimo di pausa, di prendersi un caffè. Ci sono volontari che preparano coperte, che preparano cuffiette, che preparano degli oggetti diciamo lavorati per la lana, che sono importantissimi perché un neonato appena nasce avere una cuffietta di lana da porre sul suo capo è importantissimo perché il capo è molto esteso nel neonato ed è una fonte di dispersione di calore. Direi che oggi abbiamo visto alcune persone, Mami Voice, che ci ha regalato un sistema per trasmettere la voce della mamma all'interno della culla e far sì che quando la mamma è assente il bambino nella culla sente la voce della sua mamma, anche del suo fratellino, e si è visto che questa voce materna ascoltata e sentita nella termoculla riduce la sensazione di dolore che provano durante le pratiche assistenziali.
Cos'è che spaventa un genitore quando si trova di fronte ad un parto prematuro?
Penso che la cosa che spaventi di più un genitore sia la non conoscenza di cosa sia la prematurità. Queste giornate sono state istituite nel 2008 in tutto il mondo, hanno lo scopo principale di far conoscere ai genitori cos'è la prematurità, quali sono i problemi del bambino prematuro, perché molti genitori ammettono, raccontano che la prematurità è cascata addosso a loro in un modo improvviso, inaspettato e senza nessuna preparazione. Si sono trovati di colpo in un mondo fatto di termoculle, di monitor, di sondini, senza sapere cosa fosse, cosa sia, e io penso che la non conoscenza di un problema comporti poi la paura dello stesso, per quello che sono molto importanti giornate come questa, per quello che sono volute queste giornate mondiali della prematurità, proprio per divulgare la cultura, la conoscenza delle problematiche ad essa connessa.
Ringrazio qui a Voce Presente il dottor Dario Magnini per averci aiutati a fare un po' il punto e tra l'altro non potrei essere più d'accordo, nel senso che l'informazione precisa, completa, puntuale può davvero fare la differenza secondo me, perché può contribuire ad abbattere quel muro di paura che si viene a creare. E quindi mi auguro che nel nostro piccolo anche noi stiamo contribuendo in questo senso. A proposito, rivolgo un caloroso saluto, ci tengo, ai genitori di figli nati prematuri e anche a tutte le mamme e i papà che stanno affrontando delle complicazioni nel corso della gravidanza. Ora, la prossima intervista è anch'essa molto importante perché ci permette di ampliare ulteriormente il contesto e soprattutto di approfondire diversi aspetti, ma due cose in particolare: il ruolo delle associazioni e la realtà della terapia intensiva. La persona che sta per parlare è il professor Chirico, lascio che sia lui a presentarsi.
Sono Gaetano Chirico, adesso sono il presidente dell'associazione Team Coraggio, organizzazione di volontariato. Sono in pensione, ero stato il primario della terapia intensiva neonatale degli ospedali civili di Brescia.
Parliamo di Team Coraggio, che cos'è, perché si chiama così, di cosa si occupa?
Si chiama così perché deriva dall'acronimo TIN, che è terapia intensiva neonatale, TIN Coraggio, e dedicate ai piccoli, quelli che noi chiamiamo piccoli guerrieri, che sono i neonati prematuri, che quando nascono devono lottare per superare tutte le problematiche della prematurità e che hanno bisogno di essere aiutati e incoraggiati, ovviamente. Questa associazione è nata ad opera del personale medici, infermiere della terapia intensiva neonatale per supportare appunto il reparto e i genitori e i piccolini, grazie soprattutto alla collaborazione e al supporto dei genitori, che ovviamente vivendo in prima persona l'esperienza della nascita di un bambino pretermine, sanno ovviamente molto meglio di noi quali sono le vere esigenze, che a volte noi non riusciamo a comprendere, perché chiaramente ogni genitore ha le sue problematiche, le sue difficoltà in questo momento così difficile. E noi cerchiamo di supportare sia i genitori e i piccolini ovviamente, sia il reparto. Il reparto della terapia intensiva neonatale è un reparto altamente tecnologico, una terapia intensiva vera e propria. Sono le apparecchiature sofisticate che ovviamente col passare degli anni sono diventate sempre più sofisticate, sempre più complesse. L'ospedale ovviamente provvede a tutto quello che serve, però ci sono delle cose che magari servono con urgenza oppure che non fanno parte strettamente dell'assistenza sanitaria tipica, e allora provvediamo noi. Potrei fare tanti esempi in campo di apparecchiature, che ne so, abbiamo donato ad esempio un ecografo dedicate in modo particolare ai neonati pretermine, cosa che non è facile. Abbiamo donato un'apparecchiatura per il trasporto, per mantenere i neonati in ipotermia durante il trasporto, perché questa è forse una cosa un po' tecnica, comunque nei neonati che hanno avuto delle sofferenze si applica, in alcuni ovviamente, i neonati in genere bisogna tenerli assolutamente a temperatura, evitare che si raffreddano, ma stranamente ci sono alcuni casi particolari che si giovano della ipotermia, cioè vengono tenuti a 34 gradi e mezzo per 3 giorni. Sì, e ci sono delle apparecchiature particolari, è una cosa abbastanza complessa e funziona in casi molto molto eccezionali. Può capitare che durante questi 3 giorni questi bambini devono essere trasportati, che ne so, per fare una risonanza, dico, per dire. E come si fa? Allora abbiamo preso quell'apparecchiatura che si mette nell'incubatrice da trasporto e mantiene esattamente la temperatura, perché deve essere mantenuta costante la temperatura ipotermica, 34 gradi e mezzo, anche durante, quando nel periodo in cui il bambino esce dal reparto. Un'altra cosa, ad esempio per i genitori, i genitori ormai stanno, non dico 24, insomma il reparto è aperto 24 su 24 ore ai genitori, mamma e papà, e molti di loro stanno 24 su 24 ore e molti di loro, la maggior parte, applicano il cosiddetto metodo canguro, che significa tenere il bambino pelle a pelle sul proprio petto, poi ovviamente viene coperto, e questo contatto diretto favorisce le relazioni tra mamma e neonato. La mamma magari può allatta più facilmente, il bambino si calma, si tranquillizza, sta al caldo, insomma si migliora di molto la relazione mamma-bambino. È chiaro che ci sono le sedie normali, ma stare seduto 24 ore su una sedia, per quanto comoda, magari. Allora abbiamo donato le cosiddette poltrone relax, che sono delle poltrone che si possono allungare, sdraiare, per cui la mamma si può sdraiare, e ogni tanto capita di vedere le mamme o anche i papà che dormono su queste poltrone dopo che sono state veramente tutto il giorno a contatto col proprio bambino.
La interrompo un attimo, scusi, giornate come questa hanno il pregio di essere informative ma anche di portare un forte carico emotivo. Con che emozione ne sta uscendo lei?
Ha perfettamente ragione. Nonostante io faccio questo mestiere l'ho fatto per più di 40 anni, e più di 40 anni che sono a contatto con questi bambini, devo dire che eventi come questo, esperienze come queste, continuano ad emozionarmi, a farmi sentire dei sentimenti forti, delle emozioni forti. Perché si è visto il vissuto diretto da parte delle infermiere, delle mamme, della ragazza di 15 anni con problemi purtroppo di vista, ma che è stata bravissima a suonare il piano, non solo, ma che ha anche suonato una delle canzoni dei miei tempi, dei Procularmo, che veramente è stato il massimo, non me l'aspettavo, è stata un po' una sorpresa, ma veramente mi ha commosso.
C'è un'iniziativa molto particolare a Brescia che riguarda il latte materno, giusto?
Esattamente. Il latte materno, anche qui ricordo quando ho cominciato questo mestiere negli anni 70, Il problema grosso era farli sopravvivere, quindi si pensava che il latte materno si potesse tranquillamente sostituire con i latti apposta, i latte artificiali creati apposta per i neonati pretermine. Ma poi ci siamo resi conto che il latte materno è importantissimo. Importantissimo per il neonato a termine, ovviamente, deve essere assolutamente l'alimento da somministrare, da dare, da garantire a tutti i neonati a termine, ma anche per i pretermine. Gliene dico una: si è visto che tra i tanti benefici di tipo nutrizionale, dell'attaccamento mamma neonato, ma anche della protezione dalle infezioni, ma anche c'è un vantaggio a livello del quoziente intellettivo. Lei si sta chiedendo adesso se ha fatto il latte materno. Cioè, allora, tutti i bambini che sono stati neonati a termine, intendo tutti in genere, allattati al seno, hanno un quoziente intellettivo da grandi in media di 3 punti. Non è tantissimo, però distribuito su milioni di persone conta. Ma il bello è che ci siamo resi conto che mentre nel neonato a termine sono 2,8-2,9, nel neonato pretermine il vantaggio del QI è di 6 punti, il doppio, cosa che non ci pensavamo proprio. E quindi, per tutti i benefici, compreso anche questo neurologico, cerchiamo di garantire a tutti i bambini il latte della propria madre, che è ovviamente il migliore. La mamma, quando un bambino è piccolino, un bambino di 500 grammi, non può attaccarsi al seno, però aiutavano la mamma a far venire la montata latte, e poi la mamma si tira il latte e poi glielo diamo al bambino con il sondino, insomma, finché non cresce e si può attaccare al seno. Alcune mamme purtroppo non riescono ad avere la montata latte, e allora per questi bambini usiamo il latte di mamma donato, e abbiamo creato una banca del latte umano donato, è una delle poche, in Lombardia ce ne sono 3 o 4, anzi se ne sono aggiunte adesso, ma quando l'abbiamo creato noi era penso la seconda in tutta la Lombardia, dove viene raccolto a casa dalle mamme che magari allattano i propri donati ma gli avanza un po' di latte, e allora volentieri lo donano, bisogna fare tutta una serie di controlli sia sulla mamma sia sul latte per essere sicuri che non ci siano rischi per il neonato, questo ovviamente viene garantito al 100%, e poi viene raccolto, mantenuto nel frigo e poi viene dato quando necessita questi piccolini, che poi gliene basta poco, perché sono bambini di meno di un chilo, 500-600 grammi. Il bambino più piccolo che è sopravvissuto nel nostro reparto, me lo ricordo, era di 370 grammi. Adesso è un bambino di 12-13 anni e sta benissimo, per dire a quanto siamo arrivati oggi con i progressi della terapia intensiva neonatale.
Mi aiuta a chiarire un dubbio. Esattamente, prematuro significa nato prima del termine di quanto tempo?
Prima delle 37 settimane. Da 37 settimane in su, fino a 42 è nato a termine, sopra le 42 è post termine, prima delle 37 è pretermine, e si comincia la possibilità di sopravvivenza cominciano dalle 22 settimane. Questo lo possiamo dire oggi, perché un po' di anni fa il limite era 24, oggi invece qualche bambino sopravvive a 22 settimane di età gestazionale, e si parla di prematurità estrema sotto le 28, prematurità grave tra 28 e 32, prematurità moderata tra 32 e 34 e prematurità tardiva, insomma, quindi questo per dire che anche nell'ambito del neonato pretermine ci sono varie fasce. È chiaro che più bassa l'età gestazionale, più grave il bambino, maggiore l'età gestazionale, più sono le possibilità di che tutto vada a fil liscio.
Voce presente.
Con l'intervista al professor Chirico abbiamo chiarito anche alcuni aspetti un po' più tecnici, terminologici, ma c'è stata una forte componente emotiva, ve ne sarete sicuramente accorti. Io direi di continuare un po' su questo, se vogliamo, filone, anche perché ci permette di approfondire il tema dei genitori di bambine e bambini nati prematuri. Lo facciamo con la testimonianza di un'ostetrica che è anche la mamma di Angelica, questa meravigliosa liceale e studentessa di conservatorio che ha emozionato tutti alla tastiera nel corso dell'evento.
Buongiorno a tutti, sono Yolanda, mamma di Angelica, una bimba nata prematura 24 settimane e ostetrica, coordinatrice di tutte le ostetriche della SST di Valcamonica e dei consultori territoriali.
La nascita di Angelica è arrivata nel momento in cui il tuo percorso professionale era già attivo come ostetrica, giusto?
Sì, esatto, io lavoravo nella sala parto dell'ospedale di Esine. È una gravidanza iniziata spontaneamente, ma fin dai primissimi mesi si sono verificate una serie di complicazioni che hanno portato poi il mio trasferimento all'ospedale civile di Brescia, dove ho partorito 24 settimane.
E poi cos'è successo? Come è stato il proseguo? Siete rimasti al civile a Brescia? Se hai voglia di raccontarci?
Sì, certo, allora Angelica è rimasta ricoverata nella terapia intensiva di Brescia 120 giorni. Diciamo che in seguito alla nascita di Angelica, che è avvenuta alle 12:36 di una domenica mattina, facendo lavoro di ostetrica sapevo che le probabilità di sopravvivenza della mia bimba erano pressoché nulle e quindi non mi ero neanche preoccupata di scendere in teen per vedere se e come stava mia figlia, finché verso le 18 di sera una dottoressa sale e mi chiede: ma non scendete a vedere Angelica? E lì la prima meraviglia, perché dalla disperazione io pensavo che non fosse sopravvissuta e invece Angelica era viva e mi hanno anche detto: per com'è sta discretamente bene. Da lì è iniziato tutto il percorso molto in salita, 120 giorni di ricovero, 54 giorni di ossigenoterapia intubata, una serie di interventi chirurgici al cuore perché la circolazione fetale non si era chiusa e quindi è stata operata 10 giorni alla nascita, proprio un intervento a cuore aperto dai chirurghi di Bergamo. E alla fine, diciamo, del suo percorso ha residuato degli esiti in seguito alla retinopatia del prematuro che l'hanno portata ad avere inizialmente un dubbio di percezione luci e ombre solo, ma alla fine, quando è cresciuta, abbiamo appurato la totalità della cecità.
Questo però non le ha impedito di coltivare due grandi passioni, quella per le lingue straniere e quella in particolare per la musica, giusto?
Esatto, diciamo che è un mondo che anche noi genitori abbiamo cominciato a conoscere perché non avevamo nessuna esperienza di persone non vedenti e quindi allora affiancati sempre dalla terapia intensiva di Brescia che crea dei servizi anche territoriali. Una volta dimessi questi bambini, Angelica ha cominciato a fare dei percorsi di riabilitazione dove l'aspetto sonoro viene sempre privilegiato. E quindi sviluppano questi bambini che non hanno un senso, ovvero la vista, sviluppano in maniera molto maggiore l'udito. E da lì è nato, diciamo, la sua passione per la musica, prima con un corso di musicoterapia presso la Pia Fondazione qui di Cividate, poi noi genitori le abbiamo dato un maestro che l'ha seguita fino a quando all'età di 10 anni questo maestro ci ha detto che ormai era pronta per il conservatorio e quindi abbiamo provato a fare l'esame di ammissione, l'ha passato e adesso le sta facendo il percorso per lo studio del pianoforte classico presso il conservatorio Luca Marenzio di Brescia. Parallelamente, sempre per una questione proprio diciamo privilegio dei suoi canali, di quello uditivo, ha sviluppato un amore per le lingue straniere, per la sonorità di suoni diversi dall'italiano e quindi fin dalle medie aveva proprio questa passione dell'inglese e quindi si è iscritta al liceo linguistico di Brno che attualmente frequenta, fa la seconda liceo.
Cosa rappresenta per voi oggi questo momento, questo incontro?
Per noi genitori questo momento della giornata mondiale della prematurità rappresenta da un lato un insieme di ricordi che a volte cerchi un pochino di depositare, sotterrare, perché comunque non sono facili da gestire. Dall'altra parte, da un punto di vista emotivo intendo, dall'altra parte sono felice, sono orgogliosa di poter partecipare e parlare della mia esperienza, perché spero che possa essere d'aiuto ad altre mamme che, come è successo a me 15 anni fa, attraversano questo percorso che non è facile.
Angelica è stata anche a Radio Voce Camona, giusto? Possiamo magari raccontare come e quando?
Certo, Angelica, sempre per la sua passione della musica, ascolta tantissimi generi diversi, ma uno dei suoi gruppi iniziali preferiti erano i Beatles e quindi è stata ospite della vostra radio, nella trasmissione di Daniela Pezzoni, dove con lei ha fatto questo dialogo su alcune canzoni, alcuni dischi dei Beatles, raccontando la storia di come erano nati, o un brano, piuttosto un disco. disco, un album, proprio perché per sua passione approfondisce questi aspetti.
Eh sì, è proprio bella questa capacità che ha la musica di unire le persone, di permettere di scoprirsi a vicenda. La radio poi non è da meno, accidenti, anzi, fa parte di chi siamo, fa parte del nostro DNA, quindi sicuramente noi siamo di parte, però è vero, la radio va a creare dei legami molto profondi, grazie alla voce, grazie alla condivisione. E quindi ringrazio tutti gli ospiti di questa puntata, speriamo nel nostro piccolo di essere stati utili. Ringrazio tutte le voci che ci hanno portato nel cuore del presente della Valle Camonica. E vi ricordo che ogni puntata ha un articolo di approfondimento che trovate sempre sul nostro sito vocecamuna.it. In questo caso il titolo dell'articolo, se volete andare a cercarlo, è La prematurità all'ospedale di Esine. Tutte le puntate inoltre si possono riascoltare più e più volte a piacere sul nostro sito, vi indico il percorso, dalla home page andate su radio, selezionate la voce programmi e da lì voce presente e le trovate tutte. Quindi che dire, è stato un bel viaggio nei primissimi mesi, giorni di vita e nell'impegno delle persone per riuscire a fare fronte ad ogni tipologia di avversità e difficoltà. Grazie per essere stati con noi, io vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Voce Camuna e vi aspetto venerdì prossimo con Voce Presente, sempre alle ore 10.05. Dalla vostra Sandra Simonetti è tutto, buon proseguimento sulle nostre frequenze. Ciao ciao! Voce Presente. Voce Presente.